Allora, io non so se sono riuscito a dare un po' l'idea dello sforzo che i cristiani, in Occidente evidentemente, che i cristiani hanno fatto per rispondere alla modernità, no? Cioè a questa civiltà che ha messo al centro l'uomo come soggetto del suo destino. L'uomo che punta su queste risorse fondamentali della ragione e della libertà, no? E il cristianesimo, mi pare, ha accettato la sfida della ragione. E quindi il compito di trovarsi in una civiltà in cui Dio non è dato come supposto, no? Non è dato come scontato, ma bisogna dimostrare l'esistenza di Dio, no? E d'altra parte, noi sappiamo che il cristianesimo poi moderno ha fatto anche un lavoro poderoso di razionalizzazione di tutto il discorso cristiano. Il catechismo, i manuali per preparare i preti, preparare i confessori, poi il catechismo da dire alla gente. Adesso noi giustamente diciamo ha un'impostazione limitata perché è un'impostazione intellettualistica, cioè è andato dietro troppo il cristianesimo al criterio di una ragione moderna, che era per alcuni versi riduttiva, no? Però appunto è stato uno sforzo missionario, non so come dirlo, no? È stato uno sforzo di ragionare come ragionavano gli uomini, di farsi capire con gli uomini del proprio tempo, no? D'altra parte difendendo la rivelazione, perché abbiamo visto che poi la critica razionale si era rivolta opportunamente anche alle sacre scritture. E quindi lo sforzo comunque di difendere la specificità della rivelazione. E anche qui noi giustamente critichiamo perché poi il discorso era dualistico, no? Fede e ragione, come due fari, no? Interpretando con questo schema che abbiamo visto, fragile, addirittura pericoloso, ma cioè, mi sembra affascinante capire questo sforzo, con lo schema del naturale e del soprannaturale, pericolo dell'esteriorità. Dei due livelli, no? Interpretando con questo schema il rapporto Dio-uomo e incentrando sul dramma del soggetto che ha la questione della salvezza, no? Incentrando un'antropologia della fragilità dell'uomo, del peccato dell'uomo e della salvezza mediante la grazia e il battesimo, in riferimento alla mediazione di Cristo, Cristo Redentore. E vedevamo i grandi testi protestanti e cattolici, dei documenti solenni riguardo al peccato, la grazia, la salvezza, il battesimo, no? Che sono stati capisaldi del catechismo cattolico e di quel cristianesimo, cattolicesimo in particolare, noi conosciamo Tridentino, no? Viene chiamato così. Che ha costruito per esempio anche in Bergamasca il sostrato dell'esperienza cristiana in epoca moderna. E quindi è stata una maniera con risultati notevoli tra l'altro, perché appunto l'opera di cristianizzazione dei nostri paesi, dei nostri bambini, della cultura, delle tradizioni, della religione, appunto, no? Beh, è stata un'opera poderosa. Se noi siamo cristiani e possiamo lavorare ancora in maniera interessante in una società testimoniando il senso del cristianesimo, è grazie a questo lavoro qui, no? Ha cercato appunto il cristianesimo moderno di proporre il paradosso evangelico, cioè la novità che Gesù Cristo ha portato nel rapporto tra trascendenza e immanenza. A un uomo moderno, no, che basava sulla ragione e sulla libertà, e quindi col quale bisognava rigiustificare che c'è un rapporto con Dio e rigiustificare che l'uomo ha bisogno della grazia di Dio, hai capito? Nelle categorie di fede, ragione, rivelazione, conoscenza, grazia e libertà, naturale e soprannaturale, che erano appunto le categorie teologiche che giustificavano questa evangelizzazione, chiamiamola così, e questa possibilità di fare l'esperienza cristiana in una cultura moderna. E tuttavia il processo di secolarizzazione è andato sempre più allargandosi, evidenziando anche i limiti di questo sistema. Cioè tutto questo lavoro, questo grande lavoro del cristianesimo in epoca moderna, non ha impedito un vastissimo movimento di ritrazione, di allontanamento dalla Chiesa, di una metamorfosi appunto della società moderna e di un allontanarsi dalla Chiesa, che è quello che si chiama solitamente secolarizzazione, no? Cioè si è progressivamente passati da una società in cui il riferimento a Dio stava al fondamento dell'ordine umano a una società in cui Dio diviene un elemento, un possibile elemento di riferimento tra gli altri, e talvolta marginale, e talvolta inesistente, no? C'è la separazione tra la Chiesa e lo Stato, cioè la messa da parte della Chiesa sul piano delle istituzioni, appunto, no? Sulle istituzioni che si prendono in carico il bene comune o pubblico. Questa separazione o la messa da parte della Chiesa nel pubblico è solo la manifestazione esteriore di un fenomeno interiore, cioè il privatizzarsi della fede, che diventa una questione di opinione, di scelta, di convinzione personale, appunto. Cioè, non è più l'architettura della comprensione del mondo, che tra l'altro anche i moderni si sono sforzati, perché anche Cartesio voleva comunque che Dio rimanesse l'architettura, no? Della ragione, no? Cioè, Dio, sono alcuni tratti della secolarizzazione, no? Dio non è più necessario per rendere ragione del mondo, né perché l'uomo si spieghi per la sua posizione del mondo. Cioè, l'uomo lo può fare senza riferirsi a Dio. E per organizzare il mondo, tanto più l'uomo non ha più bisogno di Dio. E ciò che la fede aveva da trasmettergli, egli lo ha secolarizzato, lo ha reso valore civile, è raccolto nei diritti dell'uomo, la carta dei tempi moderni, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, no? Per cui appunto poi in un processo di questo tipo, che non è evidentemente né omogeneo né totalitario, non è che appunto poi tutti si sono secolarizzati, il processo complesso, che è un processo storico di per sé, non è un'idea la secolarizzazione, è un pezzo di storia, no? Per cui insieme a un disinteresse dominante per la questione di Dio, quella che poi è apparso come un fenomeno diffusissimo dell'indifferenza religiosa, no? Cioè il fatto che la questione di Dio poi non sia molto importante per affrontare le questioni dell'uomo, non c'entra, rispetto al fatto che uno ci crede, che uno... No? E questo è uno dei problemi anche di testimoniare la fede cristiana, no? Perché in una cultura in cui Dio non c'entra più con l'uomo è difficile presentare una fede che invece consiste proprio nel manifestarsi umanamente, diciamo, no? Cioè il fatto che il cristianesimo in questa società funzioni più come una religione che come una fede è dovuto anche alla cultura. Perché come religione è comprensibile, come fede, cioè la pretesa di dire una verità sull'uomo, beh, quello insomma non lo possiamo più accettare come uomini moderni, no? Quindi dico, accanto al disinteresse per la questione di Dio, c'è tutta una componente piena di rancore, di diffidenza, di conflitti mal digeriti nei confronti del ruolo della Chiesa, delle rappresentazioni di Dio. E quindi abbiamo vissuto anche un fenomeno spaventoso dal punto di vista anche spaziale, numerico, dell'ateismo attivo, no? Del sospetto nei confronti della religione. E lavora ancora, io sono, quando Raymond ha scritto per la Francia in particolare, ma si riferiva a tutta la cultura europea secolarizzata, a una componente anticristiana dell'Europa, anticristiana, non appunto indifferente. E mi aveva trovato un po', non ero molto convinto, poi in realtà, insomma. E d'altra parte, lo vediamo anche noi, accanto all'indifferenza e accanto a una contrapposizione attiva al cristianesimo, esiste poi uno strato profondo di religione popolare, no? E di una risorgenza irrazionale del sacro, di un religioso represso. E insieme poi ultimamente anche poi il pluralismo effettivo di religioni che sono vicine, che sono presenti. Quindi. E in questo si muovono anche i cristiani che hanno accettato una secolarizzazione interna del cristianesimo, i quali si trovano contrapposti a quelli che riaffermano un cristianesimo invece di identità, di differenza, no? Quello che noi diciamo le due anime dei cattolici. Tra quelli che hanno interiorizzato la secolarizzazione come un valore, l'autonomia delle realtà terrestri, no? Rifacendosi al Concilio, con altre componenti del cattolicesimo, a cui Roma è stata più favorevole, evidentemente, in questi anni, no? Sappiamo. E tutto, anche la CEI. So, se voi pensate che in Italia il cattolicesimo democratico che è stato, secondo me, all'interno dell'azione politica, dell'azione della società italiana, l'espressione più alta della presenza storica dei cattolici in epoca moderna. Perché appunto grazie all'ispirazione personalistica, siate i grandi pensatori cattolici del personalismo, no? Maritain, Mounier, che sono stati poi riferimenti dell'azione cattolica, dei migliori dell'azione cattolica, perché anche quella poi si è spaccata, no? L'azione cattolica di Gedda, che Pio XII ha usato per ricristianizzare l'Italia, no? Che era completamente diversa dai cattolici che hanno costruito la Costituzione, mediando con la cultura socialista, marxista, con la cultura liberale, no? Creando un testo altissimo, di religione civile altissima, appunto, dove i cristiani hanno veramente contribuito con forza a costruire un riferimento di costruzione sociale. E se voi pensate a questa linea cattolicesimo di Dossetti, di Lazzati, di Lapiera, scomparso, capito? I nostri vescovi non sanno neanche se è esistita quella roba lì. Si sono andati a contrattare con tutti dei favori, no? Allora dico, in realtà quando si dice secolarizzazione si dice poi questo insieme di tendenze che però hanno in comune il fatto che non siamo più in un orizzonte di cui Dio è l'architrave, questo è evidente, insomma, no? La questione semmai di beghe, di dibattito, no? Cioè, si può dire per alcuni versi che la secolarizzazione si caratterizza per un ripiegamento della religione al di fuori delle istituzioni e dallo spazio pubblico, per annidarsi nelle coscienze. No. Ma dopo è facile anche quando si annida nella coscienza che esca anche dalla coscienza, perché la coscienza uno non la tiene viva per conto suo, marcisce, no, muore. La coscienza per definizione è sguardo, è relazione, è dialogo, no? E già Durkheim, sapete il famoso sociologo Émile Durkheim, evocava la secolarizzazione in questi termini: le funzioni politiche, economiche, scientifiche si affrancano dal riferimento religioso, si costituiscono a parte e assumono un carattere temporale sempre più accentuato. Dio, che era prima presente in tutte le relazioni umane, se ne ritira progressivamente, no? Oppure conoscete le tesi di Marcel Gauchet, noi l'abbiamo usato come riferimento in un percorso sulla morale di qualche anno fa, se ricordate. Gauchet, che sostiene la tesi che il cristianesimo sparito, è sparito, deve sparire perché si è secolarizzato, si è tradotto in valori umani, cioè la società lo ha digerito, assimilato, non serve più, no, serve. Cioè l'originalità radicale dell'Occidente moderno, sono le sue parole, sta tutta nella reincorporazione dentro i legami e le attività degli uomini dell'elemento sacrale che li ha da sempre modellati da fuori. L'elemento sacro, è chiaro, il sacro diventa l'antropologico, no? Ma in questa chiave, appunto, radicalmente antropologica. Sarebbe facile seguire il percorso di questa secolarizzazione dell'arte, per esempio, che in epoca moderna da religiosa diventa profana. Il sapere, la scienza, che è tale proprio se è sottoposta a un ateismo metodologico, cioè assolutamente bisogna mettere tra parentesi Dio per spiegare il mondo, se no è una spiegazione che non vale, no? O il campo del diritto, dove il diritto canonico è diventato il diritto di una tribù, appunto, al diritto civile attraverso la mediazione del diritto naturale. La Chiesa, siccome begavano le religioni, lasciamo alle religioni il loro diritto, costruiamo il diritto delle genti, il diritto naturale, della ragione, appunto, no? Su cui tutti possono andare d'accordo. O lo spazio politico, la secolarizzazione della politica, per cui le rivoluzioni segnano una rottura, no? Con l'ancien regime sostenuto dalla religione, dalla Chiesa, legato alla Chiesa. Il campo della morale, appunto, che diventa il campo dei diritti dell'uomo, fondamentalmente. Cioè, è difficile anche avere dalla morale una fondazione antropologica eliminando Dio. E se resta il riferimento consensuale ai diritti, su che cosa si fondano i diritti? O tutta la questione, non so se avete seguito il dialogo tra Ratzinger e Habermas sul recupero del diritto naturale, ma anche la nostra facoltà di Milano, Angelini, ha ripreso questa questione, no? E perché effettivamente, se l'antropologico poi non ha un radicamento in qualche maniera assoluto, diventa un problema, costruire un'assolutezza della coscienza, della morale. E quindi, eccetera. Il rischio qual è? Il rischio è che alla Chiesa resti la specificità religiosa. Cioè, non c'è la morale, non c'è la politica, no, non c'è la sessualità, no, non c'è il diritto, non c'è l'arte, no? Alla Chiesa resta la sua specificazione religiosa. Però, appunto, noi vediamo quanti problemi ha il religioso privato delle sue dimensioni antropologiche, che è quello a cui rischiamo di ridurre il cattolicesimo, no? Al momento religioso, che diventa poi folcloristico o sentimentale o devozionale, appunto, no? Cioè che non riesce a confessare la fede, non riesce a cantare la fede, non riesce a riconoscere la fede, con dentro le questioni dell'uomo. addirittura rischiando di interpretare che la fede difende degli interessi di una parte degli uomini, che è la Chiesa. Non è più il cristianesimo, no? Mi pare evidente, anche solo vedendo un po' i riferimenti grossolani che abbiamo fatto alla sua storia, no?